considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti da Cecilia Di Lieto. Sì, lo so, vi stiamo un po' sfinendo, ma per noi questa festa di domenica 12 giugno è una grande occasione e abbiamo voglia di vedervi, di avervi con noi. Se andate sul sito della radio, sui social della radio, trovate tutti i dettagli del programma da mattina a sera inoltrata, a notte, insomma. Abbiamo la possibilità di stare insieme con tantissime proposte di tutti i generi, informative, di intrattenimento, di spettacolo, insomma, cinema, tutto quello che volete. Io naturalmente caldeggio i miei due appuntamenti, insomma, abbiate pazienza, ci tengo molto. Oggi è uscito il libro di Monica Pais che si chiama L'incendio del Bosco Vecchio, è un libro bellissimo che racconta, ahimè, la tragedia dell'incendio di Montiferru dell'anno scorso. Con la mano e la penna un po' fatata di Monica Pais, che ha scritto questo libro a quattro zampe. C'è un suo alter ego, qualcuno che l'incendio, ahimè, l'ha vissuto proprio sulla sua pelle. Beh, insomma, l'incontro con lei ce l'avremo per una delle primissime presentazioni pubbliche alla festa di Radio Popolare alla Pedana degli Orti dalle 13:30. Mi raccomando, sentire parlare e vedere Monica dal vivo è un'esperienza entusiasmante, quindi vi raccomando. E poi naturalmente c'è anche l'altro incontro un po' magico, un po' fattato, quello con i due lupi, due cuccioli di lupo recuperati e salvati al centro fauna selvatica di Monteadone, e il film Il Contatto, che è davvero un'esperienza perché narra tutto il percorso del recupero di questi due splendidi cuccioli fino al rilascio in libertà. Questo sarà alle 15:15 al Teatro La Cucina, ma come vi dicevo sono tantissime le occasioni e gli appuntamenti. Io naturalmente sottolineo i miei, mettiamola così. Ma io ho fatto aspettare già troppo il nostro ospite di oggi, che ringrazio per essere con noi, è Giacomo Bottinelli. Lui è responsabile educazione della LAV, la Lega Antivivisezione. Buongiorno Giacomo Bottinelli.
Sì, ciao Cecilia, grazie mille di avermi invitato, ho aspettato volentieri sentendo le cose molto interessanti che dicevi sulla vostra festa e mi piacerebbe esserci, non potrò esserci, ma insomma sarò lì col cuore.
Noi ti accogliamo comunque col cuore, naturalmente. Senti Giacomo, io, Giacomo Bottinelli LAV, io ti ho invitato perché avete messo in piedi una campagna che io, insomma, mi sembra molto interessante. Stiamo andando, spero che molte persone possano andare in vacanza quest'anno e quindi possano confrontarsi con le loro scelte, chi in montagna, chi in mare, chi in campagna, chi nelle città, insomma ognuno fa le scelte che vuole, ma voi vi concentrate su una campagna dedicata al mare e che ha un titolo già, che è un programma, Il mare è la loro casa.
Sì, Questa è una campagna dell'ufficio A Scuola con l'AV che appunto abbiamo indirizzato proprio a chi va al mare, ma soprattutto ai bambini che vanno al mare e alle famiglie che portano i loro bambini al mare. Il mare è la loro casa, è la casa di chi? È la casa di tutti quegli animali che ci vivono, anche quegli animali piccolissimi come granchietti, pesciolini, paguri, meduse, stelle marine e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo noi tutti gli anni assistiamo a uno spettacolo di questi animaletti catturati dai bambini, bambini magari inconsapevoli che prendendo questi animali, manipolandoli, togliendoli anche per poco dall'acqua, si fa loro un grave danno che può terminare con la morte. A volte sono inconsapevoli anche le famiglie, ci si sente rispondere, beh, ma sono bambini, insomma. Però è secondo noi molto importante fin da piccoli far capire il valore del rispetto per gli altri esseri viventi, e quindi siamo partiti proprio da qui con questo titolo: Il mare è la loro casa, è un sottotitolo che chiarisce ancora di più: lasciamoli liberi.
Dunque, scusami, ma è arrivato, mi sono dimenticata di dire naturalmente ai nostri ascoltatori che come sempre possono interloquire con noi al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @radiopopolare.it. Ma io appunto volevo leggerti un primo messaggio che è arrivato, scusami ma devo spostare le cose perché sennò non riesco a leggerlo. Allora, ci scrive Susanna dicendo: bagnasciuga viene spesso confuso con battigia, il primo si riferisce alla parte dello scafo delle navi lambita dalle onde, la seconda invece la parte di spiaggia bagnata dalle onde. Faccio questa precisazione perché fu un famoso errore di Mussolini in un discorso pubblico e quindi, visto che lui ha torto, a prescindere, spero che vogliate adottare la parola corretta. E questa è Susanna che fa queste considerazioni. Io mi sono distratta e non so, probabilmente hai usato bagnasciuga o
forse ora ho usato la parola sbagliata. Beh, grazie mille Susanna. Sì, sì, assolutamente ogni diciamo correzione anche tecnica, anche cruschista ci va molto bene perché ecco, è proprio un qualcosa di importante. Ora ricontrollerò tutti i testi per vedere se per caso anche nei testi fosse uscita la parola sbagliata tra bagnasciuga e battigia. Perfetto, grazie Susanna.
Certo, senti caro Giacomo Bottinelli, allora io che sono, lo ammetto, io sono una di mare, quindi vado al mare e devo dire che tutte le volte ho dei grandi dubbi su come interloquire con più che coi bambini ci riesco magari anche abbastanza, ma coi genitori, perché insomma l'abitudine di catturare magari il pesciolino, tenerlo nel secchiello magari sotto il sole finché è una cosa abbastanza consueta dalle nostre parti.
Sì, è consueta un po' dappertutto, il mare è la loro casa, ha proprio lo scopo di comunicare non solo ai bambini ma appunto anche alle famiglie, e per fare questo che cosa ha fatto? Ha scritto a una serie di comuni italiani, molti dei quali hanno accettato, tra questi c'è anche Venezia, c'è anche Bari, c'è anche Catania, Tropea, Castiglione della Pescaia che sarà al centro di un nostro evento proprio con i bambini il 18 giugno prossimo. L'AV che cosa ha fatto? Distribuirà su questi litorali degli striscioni, tra l'altro con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, delle locandine e delle cartoline che spiegheranno appunto proprio il danno che si fa agli animaletti del mare prendendoli e maneggiandoli. Lo si fa in un linguaggio ovviamente simpatico, ovviamente non aggressivo. aggressivo, e rispetto all'anno scorso in cui ci fu un'edizione di prova a Castiglione della Pescaia in Maremma insieme alla sindaca Elena Nappi e alla cooperativa Irone 09 che ci offrì le sue torrette di salvamento per affiggere gli striscioni, rispetto all'anno scorso c'è qualcosa in più, cioè c'è un QR code dove si accede non soltanto a una pagina di consigli di comportamento, ma anche alla possibilità di scaricare una storia in PDF e anche in podcast letta dalla mia voce, la stessa che sentite in questo momento, che racconta la storia di un granchietto che si chiama Mario, che vive tranquillo nel mare insieme alla sua amica, la Medusa Marisa, e al suo amico il Paguro Corrado, che improvvisamente viene strappato dal suo habitat da un retino. Come finirà questa storia? Chi si rivolgeranno i suoi amici per riuscire a convincere il bambino che ha tolto Mario dal suo habitat a riportarlo nel mare? Lo scoprirete appunto se scaricherete la storia e il podcast. E in questo modo speriamo che siano in tanti ad ascoltare o a leggere questa storia proprio sotto gli ombrelloni delle spiagge italiane, e in questo modo saranno non solo i bambini ad essere educati, ma magari anche i genitori a fare una riflessione. Tra l'altro, ecco, il podcast è scaricabile non solo dagli striscioni e dalle locandine sulle spiagge, ma anche dalle nostre pagine live sui vari canali social, come in primis Facebook e Twitter, ma anche dal sito Love e dal sito piccoleimpronte.love.it. Insomma, ci stiamo organizzando per far arrivare a più persone, più famiglie, più bambini possibili questo messaggio.
Senti, Giacomo Bottinelli, sono molto curiosa di sapere come raccontate la questione della signora Marisa, della Medusa Marisa, se non...
La Medusa Marisa.
Ecco, perché noi sappiamo che è uno sport molto diffuso quello di lasciare che soprattutto i bambini si intrattengano col retino a acchiappare meduse per buttarle poi a morire sulla spiaggia, sulle rocce e via di seguito. Allora, non c'è dubbio che le meduse sono antipatiche, diciamo così, per i bagnanti, però noi dovremmo ricordarlo che la medusa in realtà è una specie protetta, insomma non si può trattare in questo modo, o mi sbaglio?
No, non ti sbagli. La medusa oltretutto è un animale planctonico, cioè un animale che non ha una propria volontà di spostamento, si sposta portata dalle correnti, e proprio questo dice nella nostra storia la medusa Marisa a una bambina: se tu ti allontani da me io non ti farò del male e tu non farne a me. Quindi diciamo anche in questo caso bisogna capire che quando si entra in un habitat bisogna entrare sempre in punta di piedi, che sia un bosco, che sia una montagna, che sia il mare o che sia un deserto, è sempre l'habitat di una specie animale e di tanti animali come esseri individuali. Ecco, è entrare in casa di qualcun altro, il mare è la loro casa, entriamoci quindi in punta di piedi, non sentiamoci padroni del mondo e cerchiamo quindi di non fare del male ai suoi ospiti. Siamo noi che stiamo entrando a casa loro e non loro che vengono a cercarci a casa nostra.
Senti, dalla vostra esperienza, dalle vostre conoscenze, qual è la vittima più sacrificata, diciamo così, tra le piccole creature del mare che insomma subiscono questo tipo di trattamento, diciamo così?
Beh, le meduse sono le più vistose perché diciamo i bambini purtroppo ci si accaniscono sopra quando le trovano, ma sappiamo anche che i piccoli crostacei, a partire dai granchietti, i paguri, i gamberetti, che magari sono più facili da catturare con il retino lungo il molo o salendo sugli scogli, sono, ecco, vittime predestinate. Quindi noi vogliamo lanciare il messaggio a tutti quanti: questi sono piccoli esseri che hanno una capacità di soffrire, che oltretutto fanno parte di un ecosistema marino, ma che anche di per sé provano dolore, provano sofferenza. sofferenza, e diciamo la cosa più bella è osservarli nel loro habitat, non strapparli da quell'habitat per costringerli in un secchiello e condannarli di fatto a morte.
Senti, Giacomo Bottinelli della LAV, il nostro ascoltatore Max ha una curiosità, diciamo così, e dice: cosa pensa degli acquari? Qual è per quelli a tua conoscenza il più bello acquario, diciamo così?
Allora, non c'è un acquario più bello, perché l'AV è in generale contraria a ogni forma di cattività, questo si legge anche nel nostro statuto. Per l'AV ci sono tre principi fondamentali: la libertà, la dignità e la vita. Ogni animale, secondo noi, deve vivere libero nel proprio habitat naturale. Un acquario è di fatto come uno zoo, è una forma di prigione, e una prigione, per quanto possa avere le sbarre dorate, è sempre una prigione. Quindi l'acquario più bello è il mare, l'acquario più bello è il fiume, l'acquario più bello è il lago, cioè è l'habitat naturale di quegli animali che invece, se sono messi dietro a un vetro, diventano dei prigionieri.
Senti, ti metto a conoscenza di un messaggio che, diciamo, non c'entra con quello di cui stiamo parlando, ma che secondo me ti farà comunque piacere. Ci scrive Anna da Genova e dice: mio marito ha comprato delle lumache e ha appeso il sacchetto sul terrazzino. È arrivato un merlo molto attratto da quella preda e combattivo e tenace. Mio marito è riuscito a recuperare le lumache. Sono entrambi colpevoli, merlo e marito, cacciatori? Questa è la sua domanda. Lei è in questo momento a Milano col Covid, e invece questo episodio arriva da Genova, quindi il marito di Anna è a Genova, non lei. Ecco, che dire? Beh, direi che il merlo è assolto, no?
Ma il merlo fa il suo mestiere perché segue un istinto, diciamo, che è quello di nutrirsi senza una possibilità di scelta. Se posso chiedere alla signora, insomma, di riflettere, è: perché il marito ha comprato queste lumache? Per alimentarsi come il merlo? Allora forse potrebbe fare una riflessione su quelle che possono essere le nostre scelte alimentari prive di crudeltà, quindi prive, diciamo, di animali e di ingredienti derivati dagli animali. Ecco, questa è una riflessione che propongo. Per il resto non vedo molti motivi per comprare delle lumache, come non ne vedo per comprare nessun essere vivente. Di nuovo, insomma, le lumache, come ogni altro animale, per noi di LAV devono vivere libere nel loro ambiente.
Giacomo Bottinelli, torniamo alla nostra, diciamo, al tema principale di cui stiamo parlando, cioè un'educazione ambientale che passa attraverso il secchiello e i bambini. Un'osservazione che mi sono sentita fare da alcuni, e che, insomma, c'ha anche la sua forse fondatezza, è che attraverso questo tipo di osservazioni però si stimola anche una curiosità positiva nei confronti di animali o situazioni di questo tipo. Che cosa possiamo rispondere?
Che la curiosità positiva la si attua osservando l'animale nel suo habitat, quindi il bambino può prendere ad esempio una maschera, un boccaglio, e andare a cercare di vedere che cosa fa un animale quando è nel suo habitat, senza toccarlo, senza disturbarlo. Questa è la vera curiosità positiva. Del resto, diciamo, un naturalista, un biologo, uno zoologo che fanno delle osservazioni serie le fanno cercando di non interferire con l'animale che osservano, e anche dal punto di vista, diciamo, scientifico e dell'osservazione non è neanche una pratica corretta. Ma poi pensiamoci: è davvero valida un'osservazione che faccia soffrire qualcun altro? Si potrebbe aprire, insomma, un dibattito molto ampio. Secondo noi no, l'unica osservazione positiva degli animali è quella che non reca loro danno, e lì dobbiamo saperci fermare, perché è un limite etico.
Andrea invece ci scrive su Telegram e dice: l'uomo è nato come raccoglitore e cacciatore, questa è la nostra storia, inutile far finta di nulla.
Beh, Beh, questa è una classica, diciamo, battuta che ci viene fatta. In realtà, dal punto di vista paleoetnografico, l'uomo nasce raccoglitore prima che cacciatore, diciamo l'avvento della caccia è sicuramente posteriore, questo lo si vede anche dalla conformazione del nostro intestino, dei nostri denti, che non sono denti e intestini da predatore, non abbiamo nemmeno delle zampe da predatori, noi eravamo dei raccoglitori semplicemente nell'antichità più remota, quindi diciamo i raccoglitori però si nutrivano di quello che trovavano per terra e quindi molto raramente di animali. Questo lo dice, diciamo, l'etnologia, non me lo sto inventando io.
Certo.
Per cui, ecco, diciamo, ci sono sempre questo tipo di polemiche, diciamo che qui è la classica trasformazione della cultura in natura, cioè si afferma che è naturale qualcosa che in realtà fa parte magari in maniera molto recente della nostra cultura, come quando ci dicono ecco la caccia a quella specie c'è sempre stata, poi scopriamo che la caccia a quella specie risale a 50 anni fa e semplicemente si è trasformato in un qualcosa di tradizionale, di naturale, di normale, un qualcosa che in realtà è molto recente. Quindi attenzione a questi errori. L'uomo, insomma, è nato raccoglitore e poi è diventato anche un cacciatore, ciò non ci impedisce di tornare indietro e di abbandonare la caccia, come si sta facendo. Leggevo l'altro giorno un articolo proprio di una rivista che parla di caccia, che si preoccupava perché, ecco, solo il 7% dei cacciatori attuali sono persone sotto i 40 anni e quindi prevedeva un declino, come di fatto sta avvenendo dagli anni 80 per questo tipo di categoria. Quindi ecco, cerchiamo soprattutto di porci dei problemi etici e di rispetto nei confronti degli altri esseri viventi prima di affermare dei nostri diritti, che, insomma, ho qualche dubbio che abbiamo veramente.
Senti, sorrido perché Anna ci riscrive per dire: voi ci volete selvaggi a morire di fame e di malaria. Ecco, io così sono molto divertita da un messaggio di questo tipo.
Sì, anche io, perché non io sono il primo a non essere un selvaggio, non muoio assolutamente di fame pur non mangiando animali e non mangiando prodotti di origine animale, come faccio da 17 anni, quindi insomma sono una persona in piena salute, la malaria non mi è mai venuta e quindi stia tranquilla la signora, saremo tutti quanti, anzi, più sani se impareremo a rispettare gli altri animali e l'ambiente.
Senti, Giacomo Bottinelli, ci arriva un messaggio di Manuel che dice: molto bella questa iniziativa della LAV volta a sensibilizzare i genitori e i bambini sulla sofferenza che viene inferta da chi sulle spiagge li cattura col secchiello, granchietti, pesciolini e meduse. Insomma, un grande applauso all'iniziativa della LAV, che mi sembra entrare nel novero delle iniziative che, appunto, cercando di parlare coi più piccoli, cerca anche, insomma, di avviare un processo di cambiamento, proprio parlando di quello che diceva Andrea, no? Sì, ha messo, dando per buono la natura di raccoglitore e cacciatore dell'uomo, beh, poi si può anche cambiare, non è mica detto che bisogna restare per forza fermi.
Il processo di cambiamento sociale è al centro della mission di LAV. Se noi non cercassimo di stimolare un cambiamento sociale, non arriveremmo a nulla, potremmo anche, come si dice, chiudere bottega. L'ufficio Scuola con LAV si occupa proprio di cercare di far partire questo cambiamento interiore con delle riflessioni rivolte ai più piccoli, in questo caso ai bambini appunto che vanno sulle spiagge. Quindi io ringrazio molto Manuel per questo apprezzamento. Tra l'altro vi ricordo e ripeto che noi abbiamo fatto un'iniziativa già a Bari con il Comune il 5 giugno sulla spiaggia Pane e Pomodoro, ma che ce ne sarà un'altra in programma a Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto il 18 giugno, e che lì è un sabato, potranno partecipare anche i bambini. Quindi se qualcuno si trovasse da quelle parti in quel periodo, magari in vacanza, è una zona bellissima, potete contattarci e vi faremo partecipare i bambini a questa esperienza in cui saranno proprio loro a lanciare un videomessaggio per gli altri bambini d'Italia, invitandoli a rispettare gli animali del mare.
Senti, Giacomo Bottinelli, responsabile educazione della LAV, io intanto ti ringrazio per essere stato con noi. Ricordiamo che andando sul sito della LAV o sui social network della LAV trovate tutte le varie indicazioni, compreso il podcast, eccetera, eccetera. Nel salutarti, Giacomo, ti chiedo, ma tu avresti potuto scegliere di essere un animale? E che animale avresti voluto essere?
Ma guarda, sarebbe stato molto difficile, perché purtroppo gli animali non umani sono spesso tartassati dagli umani. Io, ecco, avrei scelto di essere un animale umano, proprio perché così posso cercare di migliorare la condizione dei non umani, come sto facendo anche ora parlando con te. Quindi resto umano e resto anche animale.
Ok, senti, brava Lava, bellissima iniziativa, bambini più rispettosi saranno adulti migliori e il mondo ne ha bisogno. Questa è Ilaria. Invece purtroppo non abbiamo tempo, perché c'è Gianni che dice: mi ero iscritto alla LAV da giovane contro la vivisezione, ma che c'entra il vegetarianesimo? Ecco, questo richiederebbe un'intera trasmissione, direi, però hai 30 secondi.
Posso rispondere in 30 secondi sì, dicendogli che è sempre una forma di sofferenza. Qualunque animale soffre è al centro dell'interesse della LAV. Quindi siamo partiti nel 77 con la vivisezione e ci siamo sempre più ampliati per difendere tutti gli animali che soffrono.
Allora io ringrazio e saluto il nostro ospite Giacomo Bottinelli, responsabile educazione della LAV. Grazie mille Giacomo, buon'estate, buon lavoro, come si suol dire.
Grazie mille a voi, grazie davvero e speriamo di vederci presto.
Ciao, ciao.
Ciao Cecilia, ciao.
Scappo perché devo passare la linea. Vi ricordo però che ci ritroviamo domani dalle 16 alle 16.30 e che in ogni caso c'è la pagina Facebook Considera l'Armadillo, dove non ci si ferma mai, e vi ricordo anche armadillo@radiopopolare.it per invece critiche, osservazioni, suggerimenti. Ciao a tutti, a domani, ciao!